Mille voci.
Posso convivere con il dubbio, l'incertezza e il non sapere. Penso che sia molto più interessante dell'avere risposte che potrebbero essere sbagliate. Per progredire bisogna lasciare socchiusa la porta dell'ignoto. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati, con l'assistenza tecnica in regia di Davide De Donatis ai telefoni di Tania Ciriaco. La frase che ho appena letto è tratta dal libro The Uncertainty of Science, l'incertezza della scienza, del 1963, scritto dal fisico americano Richard Feynman. Chissà cosa avrebbe detto il premio Nobel della fisica poi nel 65 per le sue equazioni in fisica quantistica di fronte all'incertezza che stiamo vivendo individualmente e collettivamente da più di un anno a causa della pandemia. La citazione è in apertura, tra l'altro, a un lungo articolo apparso alcuni mesi fa, fine novembre 2020, sul settimanale internazionale dal titolo Il valore dell'incertezza. Un articolo che ricordava come gli esseri umani non amino l'eccessiva incertezza, che alla lunga provoca insicurezza e angoscia, ma al contempo si sono evoluti proprio grazie alla capacità di adattarsi alle situazioni imprevedibili e impegnative come quelle nella quale ci troviamo a causa della pandemia. Partendo da questa premessa, ci siamo chiesti di quale incertezza si tratta, in quali ambiti si manifesta, psicologici, sociali, economici e culturali, e soprattutto se questa perdurante incertezza, oltre ai lati negativi, ci offre anche qualche opportunità che possiamo cogliere. E dunque vi presento i nostri interlocutori, per cominciare, collegata via Skype video, Amalia Mirante, economista, docente alla SUPSI e all'USI. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Così come ringrazio di essere collegato con noi al telefono Nicolas Sacchi, che è psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi ATP. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Poi un ambito nel quale sicuramente l'incertezza può essere stimolante, ma in questo periodo genera soprattutto ansie, potremmo dire, per il presente ma anche per il futuro, quello artistico, e quindi abbiamo coinvolto Miguel Angel Cienfuegos, che è regista, attore, autore di teatro, cofondatore e responsabile artistico del Teatro Paravento di Locarno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Anche perché il teatro è un ambito nel quale lottare giorno per giorno è già difficile in condizioni normali, spesso, ma ovviamente nella situazione attuale lo è diventato ancora di più. Non so davvero da chi cominciare, ma forse vorrei cominciare con Amalia Mirante, riprendendo alcuni dati anche economici che sono emersi in queste ultime ore. Per esempio abbiamo sentito che il Canton Grigione chiude con un avanzo di esercizio e qualcuno dice: ma come, ci avete detto che l'economia rischia di andare a rotoli a causa della pandemia, poi i dati economici sembrano a volte essere contraddittori. Si sa che l'economia è spesso la scienza dell'incertezza programmata, ma in questo caso, guardando la situazione attuale, i dati economici ci dicono che dobbiamo vivere di insicurezze, di incertezze, o guardare invece con sicurezza all'immediato futuro, secondo lei?
Diciamo che una cosa magari su cui vale la pena mettere un po' l'accento è proprio il concetto stesso di incertezza in economia. Noi oggi ne sentiamo parlare tanto, eppure dal punto di vista teorico è stata una grande novità riconoscere l'incertezza, nel senso che Keynes ha iniziato a dire attenzione, perché gli individui in realtà e le aziende decidono in condizioni di incertezza, per cui queste condizioni di incertezza in un certo senso condizionano le scelte che fanno gli individui. Concretamente che cosa significa? Significa che a causa dell'incertezza si possono generare degli squilibri in economia, degli squilibri che alcune teorie economiche riconoscono e altre teorie economiche invece non riconoscono. Quindi solo per dare un pochino un contesto, ancora non per forza in economia si riconosca l'esistenza dell'incertezza, ecco. Detto questo, in questo momento sicuramente l'incertezza è molto grande e purtroppo non sempre le autorità riescono a rendere questo grado di incertezza, diciamo, più governabile, più utilizzabile dagli individui. Che cosa significa concretamente, per essere molto concreti? Che, per esempio, i consumatori, le persone, hanno paura, non sanno che cosa accadrà nel mondo del lavoro, non sanno, per esempio, se avranno ancora un lavoro, se potranno avere lo stesso stipendio, se potranno avere lo stesso tenore di vita, e quindi questo le porta magari a consumare di meno. Se consumano di meno le persone, vuol dire che le aziende dovranno produrre di meno, e se producono di meno investiranno di meno, e questo le porterà magari, proprio perché non c'è domanda, a licenziare. Vede, l'incertezza all'economia sicuramente non fa bene quando supera, potremmo dire, un certo grado d'allarme.
Poi, ovviamente, guardando al bicchiere mezzo pieno, si può immaginare anche che l'incertezza possa essere di stimolo, ma su questo ci veniamo dopo. Adesso volevo rivolgermi a Nicolas Sacchi, che, ve lo ricordo, appunto, è psicologo ed è psicoterapeuta ed è presidente dell'Associazione degli Psicologi Cinesi, quindi dell'ATP, per chiedergli una cosa che è nata in fondo da un mio errore e forse lo potrei definire addirittura un lapsus freudiano a livello scritto, perché volevo intitolare questa trasmissione Il valore dell'incertezza e poi alla fine ho scritto Il valore dell'insicurezza. Allora allo psicologo mi viene subito da chiedere che differenza c'è tra incertezza e insicurezza dal punto di vista psicologico.
Beh, innanzitutto è molto bello il lapsus,
sì.
Per deformazione personale non posso che sottolinearlo, perché da qualche parte tocca un tema centrale, no? Anche rispetto a quell'opinione che è stata espressa poc'anzi. Quando noi parliamo di incertezza, naturalmente andiamo a parlare di qualcosa che è incerto, cioè nel senso sul quale non abbiamo più un parametro di riferimento entro il quale poterci orientare, e quindi avere quella sorta di roadmap, quindi quella sorta di cartina, quella mappa che dovrebbe indicarci la strada verso qualche cosa, anche di nuovo, di disconosciuto, e quindi dobbiamo inventarcela noi, la nuova rotta. L'insicurezza è anche qui drammaticamente schiacciante, cioè c'è la parola sicurezza, cioè il fatto di trovarci in una condizione in cui non solo c'è un'incertitudine sul percorso, ma anche un senso di violazione della nostra percezione di sicurezza, cioè non ci sentiamo più sicuri come era accaduto precedentemente. Credo che il periodo che stiamo vivendo, che si sta protraendo, oramai abbiamo compiuto il primo anno di questa situazione, non può che averci fatto assaporare in maniera sicuramente approfondita, poi chi più chi meno a seconda delle condizioni, a seconda anche di salute, della propria economia e quant'altro, però ci ha fatto capire innanzitutto quanto abbiamo bisogno di punti fermi e anche quanto il valore di questi punti fermi ci dà un senso di protezione, di calore, oserei quasi dire.
Miguel Ángel Cienfuegos, ve lo ricordo, regista, attore, autore di teatro, cofondatore e responsabile artistico del Teatro Paravento di Locarno, da molti anni sulla scena. A mo' di introduzione, domanda così a bruciapelo: l'incertezza, se la adottiamo come valore, può essere anche creativa?
Sì, potrebbe essere. Certo, nel teatro c'è già una incertezza di base, ma che è un'incertezza molto magica, molto entusiasmante, che si affronta con molto piacere, che è quello di sapere se quello che tu fai, lo spettacolo che presenterai, mettiamo una sera, agli spettatori, sarà apprezzato o non sarà apprezzato. Fino all'applauso finale non si sa mai, noi non lo sappiamo se effettivamente abbiamo fatto un buon lavoro o no. Però questa è una parte, chiaro come dicevo, entusiasmante dell'incertezza nel teatro. Il problema è che nel teatro, soprattutto quello indipendente, quello delle compagnie più piccole, l'incertezza è presente, è stata presente da sempre, anche prima della pandemia. Qui vorrei ricordare per esempio le parole del direttore di Pro Helvetia, Philip Bischoff, che appena iniziato l'anno scorso il momento del confinamento, la chiusura dei teatri, eccetera, ha rivolto una lettera a tutti gli artisti in Svizzera, e una delle cose che dice con molta insistenza in quella lettera, dice: il campo artistico, soprattutto gli artisti indipendenti, vivono una situazione di assoluta precarietà. Dunque incertezza, precarietà vuol dire non sapere con che fondi, con che infrastrutture, che progetti potrai o non potrai realizzare. Dunque questa insicurezza, incertezza che porta a fare sempre il lavoro avendo la sensazione di fare salti mortali per continuare con la tua passione, con il lavoro creativo. Dunque si dà già all'arrivo della pandemia questa situazione. Con la pandemia questo evidentemente aumenta, perché chiaramente non ci sono i posti dove andare a recitare, non si può aprire il teatro per ricevere il pubblico, perché non si può fare una programmazione, dunque questa certezza è aumentata. Ora, tutto questo porta a una maggior creatività? Bene, io direi di sì. Situazione di conflitto nel mondo, possono dire, non so, adesso non voglio fare confronti troppo esagerati, ma nelle guerre, nei momenti anche di dittatura, i creatori sono stati molto attivi pur di disfarsi di quella situazione, pur di superare quella situazione. La stessa cosa può accadere con noi artisti, di poter in un qualche modo avere una posizione, una visione, una proposta per la società che sia creativa. Ma voglio dire, niente, io credo che dipenderà dalle situazioni che si vivranno, di quanti aiuti avremo, ci sarà posto ancora per il teatro, nel senso la gente tornerà con piacere al teatro, eccetera, eccetera. In partenza io direi sì, può aiutare la creatività, ma non è detto, non è automatico che così sia.
Anche perché, verrebbe da aggiungere, la creatività ha bisogno di uno spazio fisico, oltre che di uno spazio magari anche virtuale, di uno spazio ideale, e spesso conciliare queste esigenze in una situazione come questa, lo vediamo ancora in queste ore in cui si stanno decidendo misure per qualche verso protettive nei confronti di afflusso di persone, ecco che i luoghi dell'arte dove le persone si riuniscono sono particolarmente sensibili a questa possibile incertezza guardando ai prossimi mesi. Ecco, questo diciamo è stato un po' l'entrata in materia. È chiaro che il nostro pubblico, che probabilmente vive situazioni di incertezza e di insicurezza, si sta ponendo delle domande. Noi in fondo vogliamo cercare di capire con i nostri interlocutori di questa mattina se possiamo trarre anche degli spunti positivi. Cioè, l'incertezza è nella storia dell'umanità una costante e ci ha permesso anche di evolvere, però magari per qualcuno di noi in questo momento questa incertezza si unisce troppo all'insicurezza e genera quindi dei timori e delle ansie. Forse la domanda che possiamo porci è: vivere in uno stato così continuo di incertezza ci renderà più forti o ci renderà più deboli? Insomma, vediamo quali potrebbero essere le risposte che emergono.
0848 03 0808 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Con i nostri interlocutori questa mattina a Mille Voci per parlare del valore dell'incertezza, che io appunto con un lapsus ho poi definito anche quello dell'insicurezza, ma abbiamo capito che ci sono delle differenze, delle grosse differenze. Ma nell'incertezza ci sono delle opportunità, ci sono sicuramente dei punti che ci rendono più fragili, però cerchiamo di capire appunto se questa situazione, che è una situazione di passaggio, può permetterci anche di evolvere verso qualcosa di diverso. Amalia Mirante, economista, docente alla SUPSI e all'USI, si è detto l'economia, cioè, abbiamo ripetuto in questi mesi, nulla più sarà come prima. Qualcuno ha aggiunto, neanche l'economia sarà più come prima. Lei da questo punto di vista come la vede? L'economia nel senso più globale del termine, ovviamente. Il nostro rapporto con le risorse, con l'ambiente, con il nostro modo di produrre, con il nostro modo di lavorare.
Guardi, come spesso capita quando c'è una crisi, in questo caso una crisi pandemica che addirittura tocca la salute, in aggiunta a una crisi economica, sono tante le aspettative di importanti cambiamenti e di importanti rivoluzioni. Se pensiamo ad esempio all'ultima crisi economica, quella legata al settore del problema dei sistemi bancari, anche in quel caso avevamo delle grandi aspettative di cambiamento. In realtà poi io credo che i cambiamenti arrivino, diciamo, da soli, non possano essere chiamati in questa maniera, nel senso che noi già prima di questa crisi avevamo aumentato una certa sensibilità verso le tematiche ambientali, per cui i consumatori, che non dimentichiamoci, sono loro gli agenti più importanti del sistema economico, hanno iniziato ad avere più attenzione verso il rispetto dell'ambiente, verso il problema del cambiamento climatico, e questo li ha portati a volere dei beni e dei servizi più vicini a una produzione, diciamo, sana. Ecco che le aziende avevano già iniziato a fare questi importanti cambiamenti nel loro modo di produrre. La stessa cosa un po' è avvenuta con il discorso della digitalizzazione, dell'automazione. È chiaro che questa crisi ha accelerato dei cambiamenti che erano già in atto. Quindi io non so dirle se cambierà il sistema economico, se veramente ci sarà una rivoluzione. È chiaro che bisogna sempre ricordarsi che l'economia è al servizio degli individui e non il contrario, per cui tutti i correttivi che possiamo portare al nostro sistema economico, al nostro modelli di produzione, anche ai nostri, alle nostre regolamentazioni, per esempio in ambito finanziario, tutto quello che può migliorarle, ecco che dovrebbe essere attuato a prescindere diciamo dal momento storico e dalla richiesta di un cambiamento. Però io credo che i cambiamenti erano già in atto e questa crisi li ha accelerati dove saranno utili, diciamo, a dove sarà utile apportarli, mentre in altri contesti io non li vedo questi cambiamenti. Pensiamo a tutto il discorso della globalizzazione, del dipendere in maniera eccessiva da paesi terzi. Ecco, noi in questa crisi ci siamo accorti quanto dipendiamo, per esempio, dalla Cina per i nostri farmaci, per i medicamenti, per tutta una serie di beni. Però in questo senso non mi pare che le autorità, che sono loro che devono occuparsi di questi temi, stiano mettendo in atto delle grandi riflessioni. Ecco, forse perché è presto, però al momento anche questo genere di produzione più locale io non la vedo rientrare nelle nazioni.
Scusate, avevo spento il microfono. Dopo, con Amalia Mirante, vorrei fare un riferimento a un termine che ho ritrovato lungo questo articolo che faceva un po' da spunto al tema che abbiamo scelto, perché si cita spesso la parola volatilità e quando si parla di volatilità subito si pensa ai mercati finanziari, però i mercati finanziari agiscono in un modo, le economie politiche, diciamo, agiscono con altre variabili, con altri dati, e cercare anche di capire come si possa pianificare anche l'economia e la politica possa farlo in una situazione di incertezza come questa è anche una sfida non di poco conto. Nicolas Sacchi, torniamo invece, perché se con Amalia Mirante facciamo un discorso, diciamo, globale, per così dire, anzi lo è globale e di società, con lei possiamo fare un discorso che riguarda invece anche la percezione individuale, e credo che un aspetto importante da ricordare è che questa situazione di incertezza e anche di crescente insicurezza per molte fasce di popolazione generata dalla pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno bisogno di un supporto psicologico, che trovano difficoltà ad adattarsi a questa situazione perdurante. Lei me lo può confermare, e se sì, con quale tipo di disagio che riscontrate?
Ecco, io come rappresentante di una categoria che si occupa del benessere, prima ancora che della salute mentale in senso stretto, ci tengo a precisare che quando noi come categoria ci riferiamo ai media e sottolineiamo che c'è una maggiorazione della domanda, non è per clinicizzare la popolazione, non è per dire la gente quanto sta male, la gente non sopporta, la gente non ce la fa più. Diciamo che c'è una domanda che la gente si sta chiedendo, ovvero sia si stanno facendo delle riflessioni sul loro benessere, sulla loro salute, in quanto tutti siamo chiamati a essere la prima linea politica, economica, di ambito sanitario, di salute reciproca, comunitaria, mi verrebbe da dire, per far fronte a una situazione che tocca tutti indistintamente. E questo a seconda della situazione pregressa, ovvero sia della situazione che vivevamo prima ancora, sociale, economica, piuttosto che di benessere individuale, era un fattore di rischio e di protezione per quello che stiamo vivendo oggi, soprattutto per il senso di insicurezza. Allora, nel porci le domande come stiamo, nel porci le domande cosa sentiamo, abbiamo ancora la possibilità di essere fiduciosi nei nostri mezzi in rapporto al futuro, ci verrà concesso un futuro che sia, se non uguale al precedente, ma almeno con le medesime possibilità da parte nostra di metterci in scena, per rubare magari una metafora del collega che si occupa di arte e di teatro, di permetterci di entrare a contatto con gli altri individui come volevamo. E allora tutto questo può provocare un po' di ansietà, può provocare qualcosa che noi magari sintetizziamo con la parola calo dell'umore piuttosto che disturbo depressivo, che magari non configura necessariamente con la categoria clinica della depressione, ma piuttosto con il fatto che ci sentiamo in un modo diverso, più coartato, più insicuro, più difficile da gestire rispetto che una volta. Per cui noi non segnaliamo il fatto che la popolazione si stia ammalando, dobbiamo sottolineare che la popolazione si sta interrogando di più sulla propria salute, e il fatto che abbiamo un numero crescente di persone che domandano ai nostri studi un supporto ci dice di quanto le persone stiano maturando la consapevolezza che il benessere psicologico è un fattore di portata incredibilmente vasta e che abbraccia tutti i domini della nostra vita e del nostro quotidiano. Pertanto non prendersi cura o ignorare dei segnali che la nostra salute psichica ci manda è come non guardare i segnali che ci può dare un'automobile quando siamo magari su un'autostrada e compaiono delle spie. È un dato grave, e oggi come oggi devo dire la popolazione si interroga di più e dimostra maggiore attenzione verso il suo benessere psicologico.
Miguel Ángel Cienfuegos, che è sempre collegato con noi, regista, attore, cofondatore del Teatro Paravento di Locarno. Due parole che sono emerse in questi ultimi due interventi che abbiamo evocato: la volatilità, la depressione e l'incertezza, e comunque uno stato di malessere che ovviamente colpisce il mondo artistico e in particolare quello teatrale. C'è davvero il rischio di cadere in una sorta di depressione, ma qui uso il termine in senso metaforico, una depressione anche riferita, lo usiamo spesso anche per il termine, come termine economico, insomma, una depressione economica. Nel vostro caso, invece, la situazione perdurante di difficoltà di chiusura vi ha portato in qualche modo a reagire, no? E avete messo in atto delle iniziative proprio per sfuggire a che cosa? Al rischio di deprimervi o al rischio addirittura di scomparire, di essere, come dire, demotivati fino alla rinuncia? Qual è stato il sentimento che vi ha animato nel cercare comunque di tenere qualche iniziativa, diciamo, vitale per il teatro?
Sì, io penso che sono tutte le ragioni che lei ha menzionato. Credo che in partenza già il fare teatro, l'artista, il creatore, sia ballerino, attore, pittore, la sua creazione evidentemente gli serve anche per superare certi problemi suoi. Uno può essere forse, no, il fatto di avere un certo carattere, forse magari il rischio della depressione. La creatività fa uscire all'essere umano da un certo stato per rendere quello che in partenza è un problema in qualcosa di bello, in qualcosa appunto di creativo. Questo penso che ogni artista nel mondo ce l'ha. Ora, è chiaro che davanti a una situazione così radicale, così dura come quella che è capitato, anche questo valore, questa diciamo caratteristica che ha il lavoro creativo può venire meno, perché la situazione è davvero molto difficile ed è chiaro che si può cedere all'angoscia, alla depressione, allo smarrimento. E credo che tutti noi artisti abbiamo notato che effettivamente c'era qualche cosa che ci mancava, cioè forse altri problemi nostri venivano fuori proprio perché ci mancava la creazione per poter superarli. Ma non solo a noi come creatori. Noi le occasioni che abbiamo potuto aprire già l'anno scorso, l'estate per esempio, poi l'inizio settembre-ottobre, l'inizio della stagione autunnale, ogni occasione che abbiamo potuto abbiamo aperto, come hanno fatto altre istituzioni artistiche, abbiamo subito notato quanto anche il pubblico sentisse praticamente la stessa cosa che stavamo sentendo noi. Che ci dicevano: oh, non ce la facciamo più di stare in casa, ma che bello che avete aperto, ma che bello, che coraggio che avete, eccetera, eccetera, ed erano molto riconoscenti verso questo nostro lavoro. Dunque, io credo che teatro e società, sì, è una comunità che è stata toccata da questo, dove il teatro potrà anche in futuro intervenire, perché le conseguenze di ciò che sta accadendo, non sono io lo specialista per dire, lo potrà dire il signore psicologo meglio di me, ma non c'è dubbio che le conseguenze di tutto questo dureranno per molto tempo, ed è proprio qui che il teatro può aiutare tutta la creazione in generale, perché effettivamente prima si è parlato di benessere, per esempio, no? Il benessere non solo individuale, il benessere collettivo, perché anche gli esseri umani, gli individui si possono deprimere, ma anche una collettività tutta può cadere, la mancanza di voglia, la mancanza di intraprendenza, di volontà di continuare una vita collettiva. E credo che qui le forme creative possono essere un grande sostegno a risollevare la comunità, e credo che è proprio per questo che noi continuiamo a dire, tutti gli artisti diciamo, siamo anche noi parte della salute, siamo anche noi parte di quel recupero di una situazione che si è purtroppo ferita, no? Un corpo ferito, un corpo ammalato che può essere anche rigenerato a partire dalla creazione artistica, e per queste ragioni noi crediamo che i teatri vanno aperti con naturalmente il rispetto delle misure, chiaramente comprendiamo, e con i sostegni in modo che questo lavoro collettivo, no? Una catarsi collettiva possa essere portata in avanti.
Belle le parole di Miguel Angel Senfuegos, anche poi perché appunto come Teatro Paravento si sono attivati anche con iniziative concrete, il teatro da sporto e altre iniziative per far capire quanto fosse importante il poter tornare ad una vita normale. Sono le 11:31, stiamo cercando tra l'altro di contattare un altro interlocutore che doveva partecipare alla trasmissione, avevamo qualche difficoltà a raggiungerlo telefonicamente o anche via Skype, spero che riusciremo ad agganciarlo in qualche modo. Dunque, stiamo parlando di incertezza che poi può anche sfociare in una insicurezza quando questa incertezza perdura e quando colpisce poi anche la nostra sfera individuale, ma anche quella collettiva. Lo stiamo facendo con i nostri interlocutori, che vi ricordo sono Amalia Mirante, economista, docente alla SUPSI e all'USI, Nicolas Sacchi, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi, Miguel Angel Cienfuegos, regista, attore, autore di teatro, cofondatore e responsabile artistico del Teatro Paravento di Locarno. Dicevamo, tra l'altro nel frattempo ci sono arrivati anche diversi messaggi dai nostri ascoltatori che vorremmo cercare anche di riassumere, e che riguardano i nostri comportamenti anche come consumatori, come agenti economici, e quindi farci capire anche che questa occasione, per esempio legata alla situazione di emergenza e di costrizione in cui ci ha posto la pandemia, può diventare anche un'occasione per fare qualche riflessione sui nostri comportamenti come consumatori. E c'è chi ci scrive invece, vorrei ricordare chi già prima della pandemia ha perso il lavoro e già aveva la depressione, a chi soffre di malattie patologiche gravi, la depressione e ora ha anche la pandemia, insomma tutte persone che quindi si trovano in una situazione di maggior sovraccarico, potremmo aggiungere, e quindi aggiunge questo interlocutore, questo ascoltatore o ascoltatrice, conosco parecchie persone in difficoltà, cosa si può dire a queste persone? Comincerei in questo caso allora da Nicolas Sacchi, cosa dire alle persone che si sentivano già fragili e già diciamo ai margini e che poi hanno subito gli effetti della pandemia, che adesso si sentono ancora più in qualche modo emarginate?
Beh, che naturalmente, nonostante l'isolamento, nonostante le chiusure, il semiconfinamento, il confinamento stesso, un luogo per esprimersi, un luogo per depositare la propria sofferenza, un luogo per trovare un afflato di cura, c'è, esiste. La nostra categoria, non tanto in termini pubblicitari, ma quanto come competenza, come bagaglio culturale rispetto al benessere, rispetto all'affrontare le situazioni di difficoltà, è sempre stata a disposizione ed è ancora adesso aperta. Poi, chiaro, è con la modulazione che ci è dovuta essere, per cui siamo passati attraverso consulenze telefoniche piuttosto che attraverso consulenze attraverso canali che possono essere come Skype o altre funzioni di questo tipo, ma c'è sempre stata la possibilità di chinarsi sui propri problemi e di essere aiutati, noi come tutte le altre persone che fanno parte delle categorie medico-sanitarie. Ciò per dire che non dobbiamo sottovalutare il progresso di ciascuno, che quello che stiamo vivendo è sì una popolazione che si interroga maggiormente sul proprio benessere e quindi chiede consultazioni, ma anche una popolazione che già nei mesi, negli anni prima, aveva il dubbio di poter consultare e che si è avvicinato ai nostri studi perché finalmente ha avuto il coraggio, si può anche dire così, di prendere in mano certe situazioni, o che nel caso in cui fosse già seguito ha continuato a essere seguito, e penso nel migliore dei modi, ovvero sia con l'ascolto e soprattutto anche con il fatto di mantenere viva quella rete di cura, quegli occhi e quelle orecchie pronte e attente per sostenere la persona.
Amalia Mirante, una domanda che può sorgere proprio anche alla luce di queste riflessioni è che in una situazione come questa l'economia risponda, diciamo, con l'istintività che necessita a volte il dover far fronte a situazioni così impreviste. Poi certo c'è la politica che deve anche intervenire per correggere eventuali eccessi, però il timore è che si crei una sorta di ulteriore polarizzazione. Insomma, c'è chi dice alla fine da questa pandemia ci saranno dei ricchi straricchi che usciranno ancora più ricchi e dei poveri già fragilizzati che usciranno ancora più poveri. C'è davvero questo rischio? Lo chiedo non tanto da un punto di vista, potrei dire, politico, quanto proprio economico, pensando che certi dati economici invece ci dicono che la situazione non dovrebbe essere così drammatica nei mesi a venire, no? Abbiamo visto dati, per esempio, sul PIL che potrebbero in qualche modo incoraggiare una visione più ottimistica. C'è un eccesso di ottimismo, secondo lei, da questo punto di vista?
È importante essere ottimisti e sono assolutamente d'accordo con lei. Per essere ottimisti però c'è necessità di avere certezze e garanzie che fortunatamente nel caso svizzero lo Stato può dare, nel senso che lo Stato svizzero può tranquillizzare i cittadini e le aziende sul fatto che si è in grado di affrontare questa crisi e si sarà in grado soprattutto in futuro di affrontare le conseguenze di questa crisi che probabilmente ancora non abbiamo visto nella loro interezza. Se pensiamo al mercato del lavoro, ad esempio, ci rendiamo conto che oggi le persone possono ancora beneficiare delle indennità orario ridotto e questa misura sta un pochino, possiamo dire, calmierando l'effetto sul mercato del lavoro di questa crisi. Sappiamo che ci sono dei contributi e dei sostegni per le aziende. La domanda è dopo, cosa accadrà dopo, quando questi contributi e questi aiuti finiranno? Quante aziende saranno in grado di nuovo di lavorare, di produrre come ai livelli precedenti? Ecco, questi sono veramente dei livelli molto grandi di dubbi e di incertezze. Sicuramente l'economia farà la sua parte, nel senso che, come è stato detto bene fino adesso, gli individui e quindi anche gli individui che governano, tra virgolette, le aziende, gli imprenditori, mostrano sempre questa capacità, da una parte di resilienza e dall'altra parte di innovazione, per cui in questo senso possiamo essere fiduciosi. Non possiamo negare che però questa crisi non tocca tutti alla stessa maniera. Questa sarebbe una cosa, diciamo così, un po' non corretta da dire. I dati ce lo mostrano chiaramente, le persone più benestanti, che hanno a disposizione delle possibilità di investimento importanti sui mercati azionari, evidentemente sono in possesso di azioni che in questo periodo hanno guadagnato e hanno guadagnato tanto, quindi questi individui hanno accresciuto ancora di più il loro benessere materiale. Mentre le persone che traggono la maggior parte delle loro risorse dal mondo del lavoro sono confrontati con una crisi economica reale. Quindi in questo senso le differenze ci sono. Vediamo che le persone in difficoltà, non solo in Svizzera, ma abbiamo letto pochi giorni fa dati molto allarmanti sulla situazione italiana, sul livello di povertà che cresce in maniera grande. Ecco, di questo il nostro Stato sociale deve occuparsi, quindi non è solo una questione di giusto o non giusto. Se ci sono delle regole che consentono a chi ha di più di avere ancora di più, ecco che dobbiamo agire sulle regole tutt'al più, non dire solamente che è sbagliato. Non so se siamo pronti a cambiarle queste regole, però come dicevo prima, può essere un'occasione quantomeno per affrontarlo il tema.
Anche perché poi qualcuno potrebbe anche dire, non dico polemicamente, ma come spunto di riflessione ulteriore, che anche la scienza economica potrebbe in qualche modo cambiare alla luce di quello che stiamo vivendo, perché spesso si dice gli economisti sono bravi nel fare previsioni che poi non si avverano, insomma, o comunque è anche questo un modo per rimettersi in discussione. Magari ci veniamo dopo, Amalia Mirante. Prima
volentieri.
Volevo, sì, perché
è un tema importante.
È un tema importante, certo, soprattutto per chi l'economia le insegna come lei. Nicolas Sacchi, invece, una delle cose che emergevano da questa riflessione, da questo articolo al quale mi sono riferito all'inizio, apparso su Internazionale nel mese di novembre, sull'incertezza che fa parte anche della nostra evoluzione, sia come specie che come individui, metteva la luce, metteva, diciamo, l'accento sul fatto che quando viviamo situazioni di incertezza che supera, diciamo, una certa soglia, tendiamo a chiuderci in una sorta di bolla, no? Rassicurante. E questo aspetto credo che sia emerso e stia emergendo tuttora a vari livelli, parlerei anche del livello politico, ma no, non c'entriamo con lei che è psicologo. Però ecco, il rischio, quando si dice ne usciremo tutti migliori, qualcuno dice no, probabilmente potrebbe anche succedere che non ne usciremo tutti migliori, che magari ne usciremo addirittura tutti peggiori. Senza entrare in giudizi di carattere morale, si può dire che c'è comunque il rischio che questa situazione, che è globale, di incertezza, ci porti a richiuderci dentro in una sorta di bolla rassicurante e che questo alla fine poi finisca per essere anche nocivo?
Ma certamente tutto sta in quanto noi crediamo che il dialogo possa essere un'istanza fondamentale per la comunità, per la politica e per ciascuno di noi. Quando dico dialogo significa mantenere vivo il contraddittorio tra parti. La scienza ci sta dimostrando che non è esatta al 101%, che ci sono delle informazioni che ci derivano dalla scienza che devono essere confermate, devono essere validate, talvolta falsificate, per progredire. E questo è il funzionamento della scienza, ma non solo di questo. Questo è il funzionamento della vita di ciascuno di noi. Darwin non diceva che l'evoluzione avveniva perché si era più forti, ma bensì perché ci si adattava meglio, quindi in quei momenti di discontinuità fra un'era e l'altra, piuttosto che tra una stagione e l'altra, erano gli organismi che potevano mettere in pratica un contraddittorio migliore, ossia mettersi nel dubbio di come erano e provare privilegiando alcune parti di sé che magari erano sconosciute. Così come nella nostra società aprire dei dibattiti, porci delle questioni, cercare di vedere fino a che punto abbiamo torto, più che di andare a vedere fino a che punto abbiamo ragione, ci permette di aumentare il nostro bagaglio. È molto formativo. Quando parlo di bagaglio, parlo di bagaglio culturale, di strumenti per riuscire a non essere costantemente nell'apprensione per la nuova notizia che arriverà e che probabilmente sarà diversa da quello che noi ci aspettiamo. Perché la chiusura, se bene ho inteso, ha a che fare con informarsi sempre in modo univoco, monocolore, senza dare credito alla possibilità che esista un controcanto, un'altra voce. E allora qui viene preziosissimo il riferimento alla creatività di cui si parlava poc'anzi, ovvero sia il fatto di andare a mettersi in una posizione creativa che può anche essere erronea in certi momenti, ma che permette di validare le nostre ipotesi, che permette di metterci in una discussione tale per cui qualcun altro potrà intervenire e accrescere questa nostra discontinuità, metterci degli elementi, renderla più ricca, più bella. Evidentemente non diventeremo tutti più buoni, evidentemente non saremo tutti più bravi e più felici dopo la pandemia, ma se cogliamo l'occasione potremo essere più consapevoli che il mondo non si governa con una bacchetta magica, bensì con grande impegno e con grande messa in discussione.
Adesso torno allora con Amalia Mirante, perché Nicolas Sacchi ha citato una parola, ha citato Darwin, e di darwinismo si è parlato anche per quanto riguarda l'economia. Le spiego cosa intendo. Qualcuno ha detto: se la pandemia, la situazione di incertezza porterà in qualche modo a un filtraggio, potremmo dire, no? Di attività economiche che prima della pandemia sussistevano già in maniera precaria, e quindi in qualche modo regolerà un po' alcuni ambiti del mercato. In fondo potrebbe essere persino un riposizionamento sano, lo abbiamo visto, qualcuno l'ha detto, per esempio per il numero di esercizi pubblici, si dice molti non riapriranno, però qualcuno diceva forse prima vivevano già al di sopra, no, delle proprie possibilità, discorso che appunto a taluni ha fatto storcere il naso, si è detto si rischia di fare una sorta di considerazione darwiniana, e in economia spesso si ha un po' la tendenza, e qui allora torno alla domanda che facevo prima della scienza economica, che ragiona con i numeri, che ragiona con le evoluzioni del sistema, poi il sistema in qualche modo si autoregola. Ecco, questa situazione di pandemia ci sta ponendo delle questioni che non basta autoregolare con le leggi dell'economia e del mercato, e quindi la scienza economica da questo punto di vista che cosa risponde?
Beh, lei sta toccando punti importantissimi, no, nel senso che l'economia ancora al suo interno dibatte, si parlava prima di dibattito, ci sono correnti economiche che ritengono che il mercato è il sistema, è l'istituzione migliore per regolare, cioè lasciato a se stesso il mercato ci porterà alla soluzione ottimale. Noi sappiamo che e questo succede dagli anni 50, l'intervento dello Stato nell'economia a sostegno dell'economia nei momenti di difficoltà, quindi in quel momento lo Stato interviene o l'intervento della banca centrale, consentono proprio di attenuare quella che lei prima chiamava la volatilità, nel senso questi cambiamenti troppo repentini, troppo bruschi, che vanno a causare dei danni molto molto grandi. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre in maniera, credo, anche un po' sincera: possiamo permetterci il lusso adesso di fare in modo che sia un evento eccezionale che ha toccato tutto il mondo, che ha, pensiamo, chiuso le frontiere, che ha limitato la libertà degli individui, cose che mai avremmo ipotizzato. Ecco, può essere questo evento così eccezionale a decidere le sorti di aziende che magari sì avevano qualche difficoltà, ma sono le stesse che costituiscono il nostro territorio produttivo, sono le stesse che mettono a disposizione i posti di apprendistato per i nostri giovani, sono le stesse che magari sono il frutto di 20-30 anni di sacrificio di intere famiglie. Ecco, la domanda è: possiamo permetterci questo lusso se riteniamo di poter cancellare tutto questo, tra l'altro, ribadisco, non in modo tra virgolette naturale, ma perché c'è stato un evento importantissimo, grandissimo, mondiale, ecco che allora dobbiamo accettare di pagarne il prezzo. Attenzione che però il prezzo non sarà solamente per queste persone, che già sarebbe una cosa di cui tener conto, ma ci sarà una società che dovrà giustamente rispondere, sostenere queste persone e queste aziende che non vogliamo in questo momento aiutare. Poi, come diceva bene lei, fra 2 anni queste aziende non potranno sopravvivere, e allora sarà tra virgolette una cosa però avvenuta, diciamo, naturalmente.
E appunto, ma siccome in una situazione di incertezza come quella che stiamo vivendo, anche le proiezioni, per così dire, naturali che si potevano fare prima della pandemia, adesso vengono trasformate da un contesto che decisamente è una sorta di passaggio attraverso il quale poi viene filtrato anche un po' il nostro destino, sia come civiltà economica, come civiltà globale, che deve passare attraverso appunto la globalizzazione non soltanto economica, medica e tecnologica, adesso c'è anche quella sanitaria, e quindi questo modifica la nostra percezione, aumentando probabilmente anche il nostro sentimento di incertezza. Miguel Angel Senfuegos, tornando al discorso della selezione che questa pandemia rischia di generare, il mondo dell'arte, del teatro, degli attori, il mondo degli artisti indipendenti è sicuramente a rischio di grossa selezione da questo punto di vista, con la richiesta di aiuto, della richiesta di sostegno. In questo momento, se lei guarda alla luce dell'esperienza di molti anni che lei ha in questo ambito e guarda al futuro, guarda con ansia, con incertezza, con insicurezza, con quale sentimento?
Sì, addirittura con un certo timore di come si potrà proseguire. Questo tema è molto interessante e mi ricollego a quello che diceva la signora, la professoressa in economia, di tutti questi cambiamenti già in atto nella nostra società anche prima della pandemia. Anche a livello culturale c'erano già diversi meccanismi, diverse situazioni che stavano indicando un cambiamento che ora con la pandemia vorrebbero essere accentuati. Uno di questo era quello di poter eliminare il troppo, come si dice, un po' darwiniana la cosa, no? Ci sono troppi gruppi, ci sono troppi artisti, ci sono troppe proposte, ci sono troppe manifestazioni, eliminiamo un po'. E molti governi, città, un po' in tutta Europa, ma anche nella Svizzera, hanno proceduto effettivamente a ridurre, ma sempre in termini di economia, piuttosto nelle politiche di austerity che politiche culturali, cioè sempre a livello di numero, ma non di concetti artistici. E infatti noi abbiamo avuto proteste a Berlino con gli artisti, anche nella Svizzera francese, anche in Francia, una volta anche durante il Festival d'Avignon, eccetera, eccetera. Questo era un cambiamento in atto. Adesso, con la pandemia, una delle condizioni che si pone è quella di poter ricevere degli aiuti se si producono appunto delle unità, delle fusioni tra gruppi, se qualche gruppo potrà insomma liberare il campo sempre per la questione di risparmio, la questione di i soldi a disposizione dello Stato. E io credo che qui dove si giocherà per noi il futuro. Credo che effettivamente anche nel teatro una cattiva redistribuzione della ricchezza a livello culturale può aumentare, più sostenuti i grandi, meno i piccoli, perché si pensano che sono meno importanti. Dunque, io so che stiamo andando verso la fine della trasmissione, mi permetterei un appello alle autorità, un appello anche ai miei colleghi di dire, cioè di impegnarsi per dire gli aiuti che noi dobbiamo avere non sono per quello che faremo tra due anni, perché non lo sappiamo, le fusioni eccetera. Vorremmo ricevere l'aiuto per ciò che abbiamo perso ora, senza condizioni, cioè non vorrei una tavoletta che mi è lanciata al mare e mi dice salvati, no, però mi devi pagare l'affitto. Questo, no, forse esagero un po', ma questa condizione è un po' dura per noi. Credo che bisogna uscire da questo processo e poi tramite una politica culturale e non economicista selezionare se si dovrà trovare le migliori possibilità. Tra l'altro è stato sempre una selezione, diciamo, il campo artistico è così, ha successo chi ha le buone proposte, chi non ce l'ha forse non va avanti, dunque era già presente, non capiamo perché si deve insistere con questa poca opportunità, no? Proprio in un momento di tante difficoltà. Questo è quello che mi sento di dire, di quello che credo sarà un po' il futuro per noi artisti in ogni campo.
Grazie Miguel Angel Senfuegos, perché con le sue parole ci ha dato lo spunto anche per una nuova trasmissione, per affrontare il tema del dopo anche pandemia. E qui volevo tornare con una battuta finale con Nicolas Sacchi. Abbiamo parlato dell'incertezza che stiamo vivendo, ma abbiamo delle certezze, cioè la possibilità che comunque supereremo questa pandemia grazie ai vaccini, o che alla fine convivremo con il virus, insomma in qualche modo ne dovremo uscire, in qualche modo ne usciremo. Ecco, lei come psicologo cosa si sente di dire immaginando al momento in cui cominceremo ad uscire? Cioè di fare attenzione magari non di vedere soltanto, diciamo, il lato godereccio dell'esserne venuti a capo. Insomma, fare tesoro di questa esperienza anche da un punto di vista psicologico. Cosa significa secondo lei, guardando al futuro?
Guardando al futuro, non dobbiamo mai dimenticare da che passato siamo provenuti, per cui nel momento in cui noi ci troviamo a dire abbiamo superato le ondate, abbiamo superato il grosso, abbiamo superato la crisi, non dobbiamo mai dimenticarci quanta fatica abbiamo fatto, non dobbiamo mai pensare con quanta leggerezza, insomma, facevamo le cose prima e non dovremmo rifarle, dobbiamo tornare un po' sui nostri passi nel cercare di disegnare un futuro in cui una pandemia può replicarsi, ma dentro la quale noi possiamo avere delle nicchie entro cui poterci proteggere. E questo significa poter avere qualcuno che ci dà consiglio, poter investire molto di più di quanto magari avremmo fatto sul punto di vista familiare e relazionale, perché quello che è più valso la pena in tutto questo, in tutti questi semiconfinamenti o confinamenti che fossero, era il legame che abbiamo con la nostra comunità, il nostro senso di appartenenza e la reciprocità che questo ci ha dato. Partire con una maniera godereccia verso un nuovo futuro è quello che fondamentalmente un po' ci auspichiamo e un po' serve come la bottiglia che viene stappata, fa esplodere un po' tutta l'energia che abbiamo tenuto. Però, tolto questo primo magari acchito, è importantissimo ritornare a capire, a comprendere quanto è stato importante essere legati gli uni agli altri.
Amalia Mirante, in un flash finale, che suggerimento si sente di dare anche alla politica, a chi si occupa di politica economica, guardando al futuro e quindi guardando anche alla prospettiva di uscita dall'incertezza pandemica?
Credo che sia fondamentale mandare un messaggio in questo senso di certezza economica, soprattutto rassicurando che la Svizzera ha tutte le risorse per sostenere cittadini e aziende anche nel dopo pandemia. Quindi credo che questo è il messaggio che deve essere lanciato all'economia affinché possa, come si diceva prima, rialzarsi e cominciare nuovamente a sostenersi e viaggiare con le proprie gambe.
Grazie ad Amalia Mirante, economista, docente alla SUPSI e all'USI. Grazie a Nicolas Sacchi, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi, ATP. Grazie a Miguel Angel Cienfuegos, regista, attore, autore di teatro, cofondatore e responsabile artistico del Teatro Paravento di Locarno. Erano tre aspetti, tre professionisti che ci hanno dato la loro visione di quella che noi abbiamo definito l'incertezza della pandemia, che può essere anche un'incertezza creativa che ci permette di riflettere, di guardare anche ai punti di forza e non soltanto a quelli di debolezza. Certo, ci sono elementi in questa pandemia che ci rendono progressivamente più insicuri, che rendono insicuri e fragili soprattutto coloro che erano già in una situazione, diciamo, difficile prima e che la pandemia non ha fatto che acuire in queste situazioni. Però ci sono situazioni che ci chiamano in causa tutti come individui a riflettere su quale tipo di società vogliamo, anche alla luce dell'esperienza di incertezza che stiamo vivendo. Ringrazio Davide De Donatis e Tania Ciriaco che hanno assistito per la parte tecnica di questo Mille Voci, Nicola Colotti al microfono. Ci congediamo ricordando che domani avremo una mattinata dedicata a uno degli elementi, diciamo, di speranza, che è quello legato ai vaccini, ma anche qui le incertezze sono molte, le affronteremo domani mattina in Uno Oggi e anche a Mille Voci con i colleghi. Quindi per adesso mi fermo qui, a tutti voi grazie di averci seguito e buon proseguimento all'ascolto.
Mille Voci.